sento dentro me la verità. Finalmente so cosa adesso conta per me. Questo mondo che non è più il mio, non è come me, non è quello che voglio io, non è lui la felicità. Sento che dentro me si fa mia questa verità. Francesco crede molto in me e io mi vedo un po' come lui, ma lui non sa che troverò insieme a Cristo la libertà. Con la dolcezza che è solo mia, amerò l'uomo figlio di Dio, tutto per me, io figlia sua, questo è l'amore che voglio io.
Dalla Fraternità di Romano di Lombardia trasmettiamo Corso di Spiritualità Francescana a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Sento in me, mi rivela già.
Pace bene, siamo qui ancora anche oggi a continuare il nostro cammino di formazione. E stasera, o oggi pomeriggio, dipende dai punti di vista, vedremo come il nostro essere in cammino con San Francesco ci porta a vedere un po' come Francesco e Chiara erano davanti a Dio. Noi li abbiamo visti fino adesso più o meno molto dal punto di vista umano, no? Adesso iniziamo un po' ad alzare il livello e arrivare appunto a vedere come appunto San Francesco e Santa Chiara stavano davanti a Dio. Sicuramente la prima cosa che dobbiamo notare è il fatto che nel percorso di San Francesco questo percorso parte dall'umanità. Una volta che lui appunto si scopre uomo, nel senso, e non solo cavaliere, eccetera, 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 ma si scopre soprattutto uomo, da lì allora inizia il suo cammino con il lebbroso, con i vari cammini appunto all'interno del cammino di conversione di San Francesco. Per cui noi potremmo dire che San Francesco arriva a Dio tramite l'uomo, nel senso che è vero che il crocifisso di San Damiano gli parla in San Damiano, ma è vero che l'esperienza forte di San Francesco, quella che proprio gli fa cambiare totalmente il suo modo di vedere, è l'incontro con il lebbroso. Quel lebbroso che umanamente ci sta, gli faceva decisamente schifo, oggi tra l'altro è anche la giornata dei lebbrosi, per i malati di lebbra, domenica, e proprio in quel lebbroso lui vede Gesù Cristo, per cui nell'altro vede Dio. Allora capite che appunto noi possiamo ben dire appunto che il conoscere il Cristo fratello, nel senso dell'uomo, lo porta a conoscere il Dio Padre. E questa è una cosa che tanti fanno, c'è anche chi fa il contrario, che parte da Dio per arrivare poi ai fratelli. Se pensiamo a Madre Teresa di Calcutta, fa la cosa inversa. Lei era già in convento, era già con i fratelli da un certo punto di vista, no? Eppure, partendo da Dio, scopre che ci sono altri fratelli ulteriori, che sono appunto gli ultimi abbandonati, eccetera, eccetera, eccetera. Nella prima ammonizione, San Francesco scrive: «Disse il Signore Gesù ai suoi discepoli, io sono la via, la verità e la vita, nessuno va al Padre se non per me. Se avesse conosciuto me, certo avesse conosciuto anche il Padre mio». Ma da ora lo conoscete e lo avete visto. Gli dice Filippo, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli dice Gesù, da tanto tempo sono con voi e non mi avete conosciuto. Filippo, chi vede me, vede anche il Padre mio. Il Padre abita una luce inaccessibile e Dio è spirito e nessuno ha mai visto Dio, poiché Dio è spirito, perciò non si può vederlo se non in spirito. Perché è lo spirito che vivifica, mentre la carne non giova nulla. Ma neppure il figlio, in quanto uguale al padre, è veduto da alcuno in modo diverso dal padre e dallo spirito santo. Per cui San Francesco, citando sostanzialmente sempre la scrittura, ci dice che Dio Padre noi non possiamo vederlo se non solo attraverso il Figlio. Per cui è quella umanità di Gesù Cristo che ci fa vedere la divinità di Dio. Non per niente, Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo. Perché non è che era uno spirito aleggiante, come qualcheduno dice. Allora vedere come negli scritti di San Francesco la parola Padre viene usata per ben 89 volte. E se calcolate che gli scritti di San Francesco sono pochissimi, da un certo punto di vista, è tantissimo questa idea. Però ci dovrebbe subito far saltare alla mente la spogliazione di San Francesco davanti al Vescovo, quando dice che cosa? Tu non sei più mio padre, ma un padre che è nei cieli. Per cui lui prende sul serio quelle parole che aveva detto a suo padre davanti al Vescovo. Per cui il vero padre di San Francesco non è più Pietro di Bernardone per Francesco, ma è Dio. Perché suo padre in Dio diventa suo fratello. Abbastanza logica la cosa, no? E questo però è un passaggio che ci deve far riflettere quanto noi effettivamente nell'altro vediamo Dio. Perché noi normalmente nell'altro vediamo o una nostra proiezione, o una persona simpatica, o una persona antipatica, o una persona da attaccare, o una persona da difendere, o una persona che mi stufa, oppure, peggio ancora, devo sempre io comandare su quella persona. E invece, di fatto, siamo tutti figli dello stesso padre. Poi a volte è più facile, umanamente parlando, e a volte diventa decisamente più difficile. Quello è un altro discorso. Allora capire come, anche per Santa Chiara, che è frequente l'uso del padre, aggiungo però, oltre al titolo di Padre Celeste, Santa Chiara usa anche il titolo di Padre delle Misericordie. Chiara sottolinea sempre, abbiamo visto, no, anche in altre volte, no, sottolinea sempre qualche cosa in più. È anche vero che di Chiara, da un certo punto di vista, noi abbiamo di più. Perché Chiara, come vi già dicevo, è la prima santa di cui c'è un processo di canonizzazione, che esiste ancora. Nelle fonti francescane c'è il processo appunto di canonizzazione di Santa Chiara, per cui ci sono tutte le testimonianze, la Madre Chiara diceva, Madre Chiara diceva, Madre Chiara diceva. Di San Francesco questa cosa noi non l'abbiamo. Com'è allora per Francesco e Chiara i titoli di fatto che vengono dati a Dio? Creatore, eccelso, immutabile, onnipotente, inanerrabile, incomprensibile, ininvestigabile, invisibile, sommo. Per cui innanzitutto Dio è qualcosa di totalmente diverso da noi. Questa cosa che verrà ripresa poi anche nella teologia del Novecento, il totalmente altro. Dio è totalmente altro da noi. È logica questa cosa, ma non nel senso negativo. Perché è vero che ognuno di noi è una scintilla di Dio dentro di sé, tutto quello che volete, senso bellissimo. Però capite che tra me e Dio c'è una bella differenza, insomma. Ed è per questa la grandezza di Gesù Cristo, che pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione umana. San Paolo. Vedete allora come per San Francesco diventa fondamentale, e per Santa Chiara diventa fondamentale, capire che Dio è innanzitutto creatore. È il totalmente altro. Questo perché, essendo il totalmente altro, allora diventa anche amabile, dolce, innocente, puro, mite, pacifico, retto, come simbolo di amore, carità, dolcezza, fortezza, sicurezza, umiltà, mitezza, pazienza, gioia, quiete, refrigerio, speranza e ogni nostra ricchezza. Perché può essere questo solo perché è totalmente l'altro. Perché nessuno di noi può dire di essere la dolcezza. Potrà essere dolce, ma non può essere la dolcezza. Se facessimo un piccolo saltellino filosofico, non c'è l'idea, cioè noi non possiamo essere l'idea della dolcezza, l'idea della quiete, perché siamo comunque finiti. Per cui finito io, finisce la dolcezza. È vero che lo zucchero lo fanno ancora, però è quello il passaggio, è proprio quello, non capite? Che allora, ma proprio perché immutabile ed eterno, Dio può essere la dolcezza infinita. Senza questa sua caratteristica di essere eterno e immutabile, neanche Dio potrebbe essere la dolcezza. Questo qui è una cosa che ci deve fare un po' riflettere, perché ultimamente si sente un po' di tutto, no? Se poi usate anche un po' internet, salta fuori proprio veramente un po' di tutto, no? E vedere come sta ritornando di moda molte eresie dei primi secoli, in cui Gesù è un bravo profeta, in cui Gesù era un bravissimo predicatore, in cui Gesù amava solo quelli che la ragionavano solo come lui. E guarda che si sente sempre di più, In questi giorni è uscita una lettera del Cardinal Müller, non so se l'avete letta. Sapevo che tu l'avessi già letta. Anche su lei potevo pensare. Che so. Allora, che dice una cosa fondamentale, che Gesù è quello, non cambia, punto. Sembra banale, ma se negli ultimi anni l'hanno già detto 3-4 volte, vuol dire che c'è qualcosa che bolle in pentola. Cardinal Müller, sappiamo che è stato il prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede per 5 anni fino all'anno scorso, no, siamo al 2019, per cui fino al 2017. Ma era già uscito anche un altro documento, ancora dalla Congregazione della Fede, con il nuovo, che ripete le stesse cose, e anche Papa Francesco 2-3 volte ha detto ancora le stesse identiche cose. E se continuano a ripetere una cosa, vuol dire che di fatto non è più così scontato. Che noi diamo, in senso buono, per scontato che i cristiani siano ancora cristiani. E questa lettera inizia dicendo che ormai è un dato di fatto che la maggior parte dei cristiani non ha più le basi del cristianesimo. Non ci sono più. Quante persone, ad esempio, rispettano il luogo della Chiesa, la sacralità della Chiesa? Tante persone sono in Chiesa come sono l'esse lunga, né più né meno. Questo ci fa capire che allora c'è un bisogno di riscoprire questa eternità di Dio, questa alterità nel senso di altro di Dio. Perché è fondamentale, perché non mi salva Gesù, mi salva Gesù Cristo. C'è una bella differenza. Finito il Festival di Sanremo, può essere piaciuto o non piaciuto, non entriamo nel discorso Festival di Sanremo nel senso come quello che è stato fatto, però c'era, Baglioni ha detto una cosa bella ieri mentre iniziava, lo giravo così, no? Diceva: nessuno è perfetto, per cui a qualcuno può essere piaciuto questo festival, a qualcun altro non può essere piaciuto, ed è normale che sia così, perché le cose umane sempre possono piacere o non piacere. Ci sono persone che impazziscono per la mostarda e ci sono persone come me che la mostarda non possono neanche vederla. Questo però ci fa capire come le cose umane per forza sono finite, perché anche noi siamo finiti. Allora solo Dio, e qui capite quanto erano avanti sia Francesco che Chiara, dal punto di vista del pensiero teologico. È vero che da loro era molto più facile, ma è vero che da loro c'erano anche altre eresie. I catari sono più o meno dello stesso periodo, 50 anni più, 50 anni meno, come si suol dire, in cui o eri santo o meritavi l'inferno, punto. E anche di questo ce ne abbiamo in giro Achilli adesso, Achilli ce ne abbiamo in giro. Allora il problema dove è? Quella frase che nella considerazione sulle stigmate viene messa in bocca a San Francesco: chi sei tu, chi sono io? È tutto qui. In un altro passo si dice che San Francesco passa dal vedere al credere. Noi vediamo il crocifisso, che può essere bello, può essere di Giotto, può essere due pezzi di legno con lo spago, può essere tempestato di diamanti. Una volta ho visto una crocettina alta 10 cm che costava 150.000 euro, per farvi capire. Perché era tutta pietre preziose, una roba allucinante, l'aveva al collo un signore che avevo conosciuto, perché era di famiglia e per cui se la portava avanti, perché era del pro che ce l'aveva, per cui la portava avanti, cioè, giustamente la portava come ricordo della famiglia. Però questo ci fa capire che noi possiamo vedere la croce, ma crediamo nella croce? Perché capite che è un passaggio non indifferente, per cui chi sei tu e chi sono io? Perché finché io non mi comprendo in Dio, difficilmente riuscirò a capire chi sono. Questi giorni ho fatto un funerale qui in parrocchia, c'era la chiesa più o meno tre quarti, per cui per chi non conosce la mia chiesa ci saranno state in chiesa 300 persone circa, in cui rispondevano in tre. Alla comunione erano in due a fare la comunione. Allora palesemente mi sono reso conto che appunto di fatto forse era tanta grazia che già quel corpo era in chiesa per il funerale. Allora ho fatto un'omelia ragionando un po' su questo, no? Se noi crediamo in Dio, allora sappiamo che si apre la vita eterna. Altrimenti tutta la nostra vita è frutto del caso. Che poi sia il Dio nostro, il Dio dei musulmani, il Dio di Buddha, in un certo senso quello va bene, nel senso, ok, ci arriviamo dopo a capire questa cosa. Però nel momento in cui noi ci portiamo a essere senza un Dio, noi viviamo nel caso. Perché un caso che se io prendo sberle lui, è un caso per cui gli faccio la carezza. Cioè, capite? E diventa terribile, perché a un certo punto di vista è meglio credere in una favola, che almeno mi fa sperare anche da morto, in un certo senso. Però il problema è proprio qui. Se io non mi fermo a me stesso, è logico che io non riesco ad andare avanti. Il Vangelo di oggi, domenica appunto, perché appunto è registrata la trasmissione che state ascoltando, ci dice che sulla tua parola getterò le reti. Cioè Gesù ha la pretesa, in senso buono, di andare a dire alla gente che faceva quello di mestiere: avete sbagliato tutto, fate così come vi dico io. Ma è sulla tua parola, è logico che se mi fermo a me stesso non arrivo neanche in fondo alla strada, come si suol dire. E allora è qui che dobbiamo proprio capire quello che San Francesco scrive nella regola non bollata. Nient'altro dunque desideriamo, nient'altro vogliamo, in niente altro cerchiamo piacere e diletto se non nel Creatore e Redentore e Salvatore nostro, il solo vero Dio. È solo in Dio che il cristiano dovrebbe prendere la sua forza. Certo, se poi è un po' giù che prende le vitamine va bene, non è quello il problema. Però il discorso è proprio quello, che noi spesso non ci attacchiamo a Dio, ma ci attacchiamo a tutto il resto. Mi fa male la gamba, mi fa male la pancia, mi fa male il dente, mi fa male questo, ma quando ero giovane le pulizie le facevo in 20 minuti, adesso ci piego 3 ore. Ma tanta grazia che riesci ancora a fare le pulizie. Vedete che noi ci fermiamo alla nostra umanità. E ripeto, è normale. Perché noi la prima cosa che vediamo è la nostra umanità. Il passaggio è che noi dovremmo andare oltre. Pensate che il Don Guanella avesse in mente di fondare tutto quello che ha fondato quando si trovava in cima alla Valtellina, in un paese in cui c'erano più mucche che abitanti. È questo che ci fa capire che allora noi dobbiamo vedere dove viviamo in un certo senso e da lì chiedere a dire a Dio: io la disponibilità te la do. A un certo punto, nel senso proprio più buono, veditela tu. Perché a volte noi addirittura abbiamo la pretesa di far fare a Dio quello che diciamo noi. Questa è un'altra delle eresie nuove che ci sono in giro, no? Che Dio deve fare sempre quello che dico io, altrimenti smetto di essere cristiano. Allora il passaggio è proprio qui. San Francesco usa 17 attributi divini nel brano in cui abbiamo letto. Infatti continua dicendo: il quale è pieno bene, ogni bene, tutto il bene, vero e sommo bene. Lui solo è buono, pio e mite, soave e dolce. Lui solo santo, giusto, verace e retto. Il solo benigno, innocente e puro, del quale, per il quale e del quale è ogni perdono, ogni grazia, ogni gloria. Ovunque noi tutti, in ogni luogo, in ogni ora, in ogni tempo, in ogni giorno, senza cessare, crediamo veramente e umilmente, teniamo nel cuore e amiamo, onoriamo, adoriamo, serviamo, lodiamo e benediciamo, glorifichiamo, esaltiamo, magnifichiamo e ringraziamo l'Altissimo e Sommo Dio Eterno, Trinità e Unità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Creatore di tutte le cose, Salvatore di tutti quelli che credono e sperano in Lui e lo amano, il quale è senza inizio e senza fine. San Francesco è esagerato quando parla di Dio, ma è normale che sia così. Quando siete stati in un posto bellissimo o avete vissuto un'esperienza bellissima, non continuate a mettere gli issimi? Mamma, guarda che bello, si stava bene. Poi, ad esempio, se andate in un bel albergo, per modo di dire, avete speso poco, vi siete trovati bene, no? Si stava bene, si mangiava bene, i camerieri erano gentili, le camere erano pulite, aprì la finestra, avevi il lago, una vista stupenda. Non è la stessa roba? Quando io faccio un'esperienza di bello, non mi bastano due parole. A differenza delle cose brutte. Come la cosa, mamma mia, lascia perdere, non andare a quel posto lì che era terribile. Punto, finito, normalmente. Difficilmente noi esageriamo in negativo nel parlare, normalmente noi esageriamo in positivo nelle cose belle. Per cui è logico che San Francesco, facendo questa esperienza di Dio, arriva a esagerare anche con gli aggettivi. Tant'è che infatti leggere gli scritti di San Francesco è quasi impossibile, perché dopo un po' gli dici, arriva al dunque, perché ti mette 4-5 righe di aggettivi e tu dici, ma alla fine, quando poi arrivi al verbo, dici qual era il soggetto da un certo punto di vista, no? Allora Dio, che è la fonte di ogni bene, diventa sostanzialmente il donatore, cioè colui che dona. Il titolo di donatore naturalmente noi normalmente non lo usiamo nei confronti di Dio, anche perché il donatore ci viene in mente l'avis, o ci viene in mente quello degli organi, o quello che è, no? Però è quello che ci fa capire che Dio è colui che ci dona tutto. Ci dona la grazia, ci dona l'amore, ci dona la vita, ci dona... È lì il passaggio, il riconoscere che Dio è colui che ci dà. In assurdo, pensiamo anche a certe nostre messe, no? Quando facciamo le offerte, che si presentano le offerte, tante volte noi ridiamo indietro a Dio cose che Lui ci ha dato. Signore, ti offriamo la Bibbia come segno della nostra partecipazione alla vita divina. C'era il mio professore di liturgia che diceva, con tutta la fatica che ci ha dato a darci la Bibbia, noi gliela ridiamo indietro. Signore, ti offriamo il pallone come segno della nostra giocare di stare bene insieme. Mi spiegate cosa se ne fa dire un pallone? Sembra una banalità, ma poi nella vita escono queste cose, arrivano queste cose, che non sono, per amor del cielo, cose assurdissime, capiamoci. Oppure ti offriamo il rosario come simbolo della nostra preghiera di un'Ave Maria, che forse ha più senso. Cioè, nel senso, è proprio questo che ci fa capire come noi difficilmente capiamo che Dio ci ha già dato. Infatti la messa, che cosa diamo noi a Dio? Se stesso. In assurdo la messa è una cosa assurda, in cui Dio ci dà Lui perché noi glielo ridiamo indietro. Ti vedo perplessa. Allora, che cosa vuol dire? Se noi in Gesù Cristo, Dio ci ha dato Gesù Cristo, giusto? Siamo perfettamente, cioè non è che ci ha dato nel senso stretto del termine, siamo nel ragionamento, capite cosa voglio dire. Dio ci ha dato appunto Gesù Cristo, no? E nella messa noi cosa facciamo? Ridiamo Gesù Cristo a Dio. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità e dello Spirito Santo, ogni onore e gloria. Cioè ridiamo Cristo a Dio. E Cristo che cosa fa? Si ridà a noi nella comunione. È un continuo? C'è una preghiera di colletta che, scusate, sulle offerte, che è diventato anche un canto che si fa all'offertorio. Accogli, Signore, i nostri doni, in questo bisogno. Tra la nostra, noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato, ma tu in cambio donaci te stesso. È qui il passaggio che ci fa capire la grandezza dei santi, in questo caso di San Francesco e di Santa Chiara. Perché loro hanno perfettamente, coscientemente l'idea che in chiesa c'è Dio. Santa Chiara, si dice appunto, no, che con il tabernacolo, con l'ostensorio, abbia ricacciato indietro i saraceni che stavano per invadere Assisi. È una fede non semplice, eh? Cioè, una donna davanti a un esercito che potevano violentare tutto il monastero e avanti Savoia, come si suol dire, no? Eppure lei esce solo armata di Dio. Capite che la fede di quel momento ha fatto tremare gli altri? Perché non è che siano partiti raggi dall'ostia e li abbiamo bruciati. Probabilmente questi hanno detto, cavoli, questa qui c'è una fede talmente grande di venirmi incontro con questo, che qua così è meglio andare via. Allora capite quanta pasta asciutta dobbiamo mangiare ancora tutti per arrivare alla fede in Dio che avevano San Francesco e Santa Chiara. Perché è tutto arriva da Dio e tutto va a Dio. San Francesco non lo definiva mio Dio e mio tutto? Deus meus et omnia. Dio mio e mio tutto. Allora quanto di fatto, la domanda che un po' ci lasciamo, no? Perché c'è una parolina difficilissima che non si usa mai, una parola tipicamente proprio della teologia, anche abbastanza stretta, che è quella della inabitazione. Che cosa vuol dire l'inabitazione? È lo scambio di amore sponsale che ognuna delle tre persone arricchisce coloro che fanno la volontà del Padre. Cioè, se io sto facendo la volontà del Padre, in quel momento il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo abitano dentro di me. È l'idea un po' più semplice, non è proprio così che si può trasportare da una parte all'altra, d'essere in stato di grazia. Se io sono in stato di grazia, di fatto è perché sto facendo la volontà del Padre. Per cui, essendo in stato di grazia, facendo la volontà del Padre, la Trinità inabita appunto a me. Sarebbe abita dentro, l'idea non inabita nel senso che non abita, ma nel senso che abita dentro. Per cui è questa la cosa che ci fa capire. Infatti, che cosa dice appunto San Giovanni? Prepariamo sempre in noi una casa, una dimora permanente a Lui, Signore Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Su tutti coloro che faranno tali cose, perseveranno fino alla fine, riposerà lo Spirito del Signore ed Egli ne farà la sua dimora e saranno figli del Padre Celeste, di cui fanno le opere e saranno sposi, fratelli e madri del Signore nostro Gesù Cristo. Siamo sposi quando lo Spirito Santo, quando per lo Spirito Santo l'anima fedele si unisce a Gesù Cristo, o come glorioso e santo e grande avere nei cieli un Padre. Capite com'è il passaggio? È proprio qua. Nel momento in cui noi stiamo nella volontà di Dio, nel momento in cui noi, diciamo anche la cosa giusta, cerchiamo di fare la volontà di Dio, perché stare nella perfetta volontà di Dio non ci sono arrivati neanche i santi. Perché è impossibile essere sempre nella perfetta volontà di Dio. Altrimenti, passatemi la battuta, Gesù non avrebbe inventato il sacramento della confessione. Dico inventato nel senso proprio più buono del termine. È proprio qui allora che ci fa capire come davvero diventa fondamentale capire che noi siamo dimora di Dio per mezzo dello Spirito, ci ricorda San Paolo. Allora, quando noi abbiamo la presenza di Dio dentro di noi, che stiamo alla sua presenza. È molto alto il discorso di oggi, perché poi ricomincerà a riscendere. Perché se io però non sono chiaro che tutto ciò che San Francesco faceva era per la maggior gloria di Dio, non riesco a capire certe cose di San Francesco. Perché San Francesco, lo vediamo sempre con quello che parla, infatti ho cercato una statua senza gli uccellini ma non l'ho trovata. Infatti volevo tagliarglieli via prima di portarli qua, però vabbè, lasciamoli, dai, non facciamo sempre l'iconoclasta per il gusto di farlo. Ma è proprio per quello che ci fa... Allora è logico che poi lui mi venga a scrivere un cantico delle creature, in cui loda Dio per le cose belle, ma anche per le cose brutte. Capite che allora lì il passaggio. Però non è che lo scrive o lo dice per farsi bello, così sono tutti contenti e ti dicono: guarda che brava, dai, hai detto che vuoi bene ai tuoi nemici, sei proprio brava. Lo fa. È una bella differenza.
È diverso.
È decisamente diverso. Perché posso dire di volere bene a Pinco Pallino, se poi Pinco Pallino ogni volta che lo vedo urlo. Posso dire che sto cercando di volergli bene. Posso dire che in questo momento non riesco a volergli bene. Mi ha colpito una volta una signora che, non so se l'avevo già raccontata anche a voi, una signora X, nel senso, storia vera, sempre una barzelletta, ma una storia vera, no? Di questa signora che viene a confessarsi, non vi dico naturalmente né dove, né come, né quando, né perché, e dicendomi appunto che faceva fatica con sua cognata. E fa, guardi, poi lei è anche carina, cioè nel senso, cioè non è una persona per forza cattiva, fa, però tutte le volte che la vedo proprio, cioè cioè non riesco proprio, cioè lei poverina mi viene anche incontro, cioè non ha fatto neanche niente da dire, ma ha fatto qualcosa, io proprio c'ho proprio questo odio, no, nel confronto di questa persona, tra virgolette, di pelle, come si suol dire, cioè che capisco che non è giusto, però faccio anche i miei sforzi, ogni tanto ne invito a bere il caffè, però cioè io so che dopo è così, e li faccio, allora faccio così, dai, visto che c'è comunque la volontà di andare appunto oltre questa cosa, come penitenza dirà una bella preghiera per sua cognata. Questo comincia a ridere, gli faccio: perché ride? Fa: l'eterno riposo non va bene. E io gli faccio: se è viva no, se è morta sì. No, però allora, perché poi umanamente siamo così, cioè capite, sembra una barzelletta, per ripetere la storia vera, nel senso che sembra, perché poi alla fine è così, la nostra vita è fatta di cose che quando noi siamo, oh signore, devo fare ancora quella cosa lì, perché con tutte le persone che ci sono nel mondo, perché io, no? Con tutto il mondo che c'è, con tutte le persone che potevano essere lì in quel momento, perché devo essere lì io? E allora lì il passaggio, no? Dal vedere al credere. E guardate che questo passare dal vedere al credere, se ce lo teniamo in mente, pian pianino ci potrebbe anche cambiare la vita. Certo, magari non andremo a mangiare la pizza con questa cognata in un certo senso, però almeno smettiamo di insultarla quando non c'è, è già un passaggio avanti, perché noi poi pensiamo sempre appunto perché o è bianco o è nero, ci sono varie sfumature, no? Tra il bianco e il nero. Si pensa, se non avevo letto male, nei paesi scandinavi devono esserci tipo 13 o 14 gradazioni di bianco, che per noi il bianco sporco, il bianco latte, appunto. In un certo senso, finita lì. Giustamente in un paese dove il bianco è normale, a causa della neve e di tutto, hanno varie differenze di bianco. Per cui il passaggio è proprio lì, il capire che tutto parte da una cosa che ci frega. A un certo punto Francesco definisce Dio: tu sei carità. Per cui io sono caritatevole con me stesso, innanzitutto, con gli altri, o li stufo l'inverosimile? Sono caritatevole nei confronti di Dio? Questi giorni sto facendo una riflessione mia sul perché bisogna pregare tutti i giorni. Da un certo punto di vista, se noi ci dovessimo ragionare, è proprio un ragionamento, eh? Non è che stia mettendo in dubbio il fatto di pregare tutti i giorni. Se noi ci ragioniamo, anche la messa, perché io devo andare a messa? Quando dicono che la messa è la cosa più alta, per cui ne basterebbe una. No? Noi non mangiamo tutti i giorni? Addirittura più volte al giorno?
La necessità.
Allora deve diventare appunto una necessità la preghiera. Non è che il rosario detto oggi... Passatemi una battuta, rosario da oggi può bastare anche per 15 giorni in un certo senso, da un certo punto di vista. Ma perché mi basta 15 giorni? Perché forse ancora non sono capace di stare con Dio. Forse perché Non sono ancora convinto di gettare le reti sulle tue parole, perché mi tengo ancora il mio angolino. Che è umano, quell'angolino, è umanissimo l'angolino. Però capite che dovremmo sempre pian pianino, ogni volta quell'angolino, farlo diventare sempre più piccolo, fino magari anche riuscire a farlo sparire, anche se penso che sarà praticamente impossibile. Però dovremmo, certo, se il nostro angolino adesso è grande come la Lombardia, o magari come l'Oceania, l'Australia, scusate, capite che è un po' grande come angolino. Allora il passaggio è proprio quello, di capire che dobbiamo amare Dio, dice Marco, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente.
Ci insegna.
Che è difficilissimo. Perché ci sono persone che amano talmente Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e la mente, che se tirano giù una martellata nominano Dio, che è una meraviglia. Qui ci fa capire che non siamo ancora. Certo, non dobbiamo andare in giro a darti le smartellate per dire che bello, sono come Gesù sulla croce in questo momento, di essere scemi, che è un altro discorso. Purtroppo c'è anche questa cosa che sta andando avanti adesso. Di quelli che io definisco in battuta che hanno la colombina dello Spirito Santo, ogni tanto devono dargli da mangiare, per cui che gli dice tutto quello che devono fare. Semi-eresia da un certo punto di vista anche questo. Però il passaggio è proprio lì. Di capire come noi dobbiamo stare davanti a Dio. Chi sei tu? Chi sono io? È tutto qua il gioco, tra virgolette. Perché se io capisco che Dio è Dio, allora capisco che io sono io. Infatti Sant'Agostino parte all'inverso, no? Ti ho cercato dappertutto e alla fine ti ho trovato qui dentro di me. Perché è lo stesso principio di prima, o parti da Dio e arrivi all'uomo, o parti dall'uomo e arrivi a Dio. San Francesco, Sant'Ignazio non sono partiti da Dio. Era l'ultimo dei problemi di tutti e due Dio, penso. Santa Camilla Battista da Varano, monaca clarissa, pregava e faceva di tutto per non diventare monaca di clausura, perché gli faceva schifo. Diventare addirittura fondatrice di un monastero e badessa. Che a un certo punto dice, beh, hai vinto tu. Però capite come non è così automatico partire, che ci sia un punto di partenza, ma è automatico che ci sia sostanzialmente il punto di arrivo, perché dobbiamo essere araldi della realtà di Dio. Chi sono gli araldi? Gli araldi erano quelli che una volta facevano stum, stum, udite, udite, sua maestà annuncia che... E noi in teoria dovremmo fare la stessa cosa. So Carlo, non è come ogni mattina di metterti a Sagnino, udite, udite, Dio mi manda a dirvi, perché se ti portano poi da qualche parte hanno ragione. Però il passaggio è proprio lì, che noi comunque dobbiamo dire la nostra, con la nostra vita, annunciare il Vangelo di Dio. Perché se io sono messa tutti i giorni e sono l'arpia del paese, altra confessione che mi era capitata in un posto X nel giorno X di una persona X, di questo giovane avrà avuto non più di 25 anni. Gli ho chiesto il permesso questa di citarlo, perché appunto gli ho chiesto, cioè non dicendo chi era naturalmente, però mi ha fatto riflettere parecchio questa confessione. Questo ragazzo mi diceva, guardi padre, io sono né lontano né vicino dalla chiesa, ogni tanto vengo, ogni tanto non ci sono, però capisco una cosa importante, che Dio e la Chiesa possono darmi tanto nella vita e possono essere veramente la parte fondamentale della mia vita. Ma vedendo certe vecchiette che c'ho nella mia parrocchia, che sono le più cattive del paese, se quello è il prodotto finito, io non voglio diventare cristiano. Ci deve far riflettere sta cosa. Noi abbiamo un santo che è San Serafino da Montegranaro, che deciderà di farsi frate perché entrando in una chiesa c'era lì un frate che stava pregando. E lui ha detto, sarebbe bello che io riuscissi a pregare come quello. Curioso che quello non si è fatto santo e non sappiamo neanche chi sia. L'altro però santo si è fatto. Capite allora come davvero tante volte il nostro modo di fare può incidere. E non per questo bisogna essere sempre accondiscendenti e dire che va tutto bene, perché vi potrei fare un elenco di santi che hanno un caratteraccio che non è insopportabile da viverci insieme. Ma un elenco infinito, con un carattere allucinante proprio. Si dice che di padre umile da Genova, morto negli anni 60, quasi 70, nel momento in cui avevi 5 minuti era meglio starci lontano perché era... che i frati dicevano, è meno male che ti chiami umile di nome. Eppure c'è in ballo il processo di beatificazione anche di quello, Perché noi pensiamo sempre al santo come un idiota, tante volte. Idiota si può dire. Capite? E invece il santo non è un idiota. Madre Teresa di Calcutta mi raccontava un frate che in Etiopia fa quasi partire una guerra civile per un pezzo di terreno, Perché lei era arrivata lì e gli ha detto... qui sorgerà la mia casa. E il frate che era delegato dell'ONU gli fa, ma madre Teresa, questo terreno è meglio lasciarlo pare. Qui sorgerà la mia casa. Madre Teresa, lo Stato ti dà quello da parte. Gesù vuole che qui venga la mia casa, per cui il terreno sai deve essere questo. Madre Teresa, ma presente che se noi usiamo questo campo rischiamo di far partire la guerra tra due tribù. Non mi interessa niente perché qui deve esserci la mia casa. Ma diglielo te dopo a tutto il lavoro di diplomazia che l'altro ha dovuto sudare perché madre Teresa voleva quel terreno lì, che poi alla fine gliel'ha andato, però cioè capite che tante volte non è così semplice. O un fra Cecilio nostro venerabile morto nell'84 che quando negli anni 60 fanno il capitolo per portare la televisione in convento si oppone e i frati che gli dicevano ma guarda che puoi vedere il telegiornale, puoi vedere l'Angelus del Papa, la messa di mezzanotte, e lui diceva, quella roba lì io in convento non la voglio. Ma io quella roba lì in convento non la voglio, perché i frati prima stavano davanti al tabernacolo e poi staranno davanti alla televisione. Cioè, vivici te insieme uno del genere. Non era così semplice, Pensate che mi raccontava il nipote di Fra Cecilio, che quando, adesso che questo ha circa 70 anni, no? Suo papà e sua mamma, che erano la mamma era la nipote dritta, avevano fatto il viaggio di nozze dalla Val Brembana a Milano. Prima notte di nozze, lui in convento, lei nel convento delle suore. Primo giorno di nozze, che erano anche sposati, per cui se sai potevi dire, cioè, di andare nell'alberghettino al massimo, no? Uno dalla parte, uno dall'altra. Il giorno dopo la gita è stata Duomo e udienza col cardinale Schuster, il pomeriggio l'ha rimandati a casa perché dovevano andare a casa a fare le loro robe. Cioè... non è facile vivere poi insieme a personaggi del genere, però è proprio quello che comunque con la loro vita di fatto ci fanno capire che il primato l'ha Dio. E quando uno ha in mente che il primato l'ha Dio può diventare insopportabile, Certo se poi lo fa apposta è un altro discorso, però può diventare insopportabile perché noi normalmente non diamo il primato a Dio su tutto. Allora, visto che siamo in zona Madonna di Lourdes, visto che domani per noi che siamo qui e ieri per chi ascolta la radio c'è appunto si ricorda la prima apparizione a Lourdes, ricordiamoci e concludiamo quello che Bernadette scrive nel suo testamento spirituale. E se vi capita andate a cercarvelo in internet, l'ho trovato, se non avete internet dietro qualche nipote o qualcuno di quelli che smanettano un po' di più in internet, che possono magari anche farvelo trovare, che Bernadette a un certo punto dice una cosa fondamentale, Se la Madonna avesse trovata una più stupida di me, sarebbe apparsa quella. Invece noi diciamo, è apparsa la Madonna a me, perché sono il più bravo. Vedete la differenza? Dal punto di partenza, che non era uno stupida per dire, così poi un futuro mi citeranno. Perché Bernadette stessa diceva, se si parlasse anche delle cose brutte dei santi, sarebbe più facile diventare santi. Perché nei santi nel momento diciamo solo le cose belle, senza dire anche le cose brutte. Allora chiediamo proprio l'intercessione della Vergine Maria, perché ci aiuti a mettere Dio sempre di più al centro della nostra vita. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso è l'ora della nostra morte.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione di Santa Bernadette Subirù, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Pace e bene a tutti.
Sento dentro me la verità, finalmente so cosa adesso conta per me.
Dalla Fraternità di Romano questo di Lombardia abbiamo trasmesso Corso di Spiritualità Francescana con Fra Andrea Cassinelli.
Non è come me, non è quello che voglio io, non è lui la felicità. Sento che dentro me si fa mia questa verità. Francesco crede molto in me e io mi vedo un po' come lui, ma lui non sa che troverò insieme a Cristo la libertà. Con la dolcezza che è solo mia amerò l'uomo figlio di Dio, tutto per me, io figlia sua, questo è l'amore che voglio io. Se Francesco è il modo giusto che mi porta fino a lui, questo viaggio voglio farlo a modo mio. La tranquillità che sento in me mi rivela già quella donna che poi sarò, sarò l'ombra sua di Francesco io, pianticella sua, una pianta che crescerà, verso il cielo si innalzerà, pregherà, giurerà solo a Dio la sua fedeltà. Ecco il profumo che cos'è, eccolo il fiore che nasce in me, un fiore che regalerà tutto il profumo che Dio vorrà. Eccoti cuore cosa sei, mettici tutto l'amore che hai, solo così profumerà la pianticella che crescerà. Profumerà la pianticella che crescerà. Che crescerà.